Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Cameron Winter e la sua The Rolling Stones.
I will keep breaking cups until my left hand looks wrong, until my miracle drugs write the miracle song. I will keep rolling down until my best shirt rolls off, until the conga line behind me is 1,000 chickens long. Like Brian Jones, I was born to swim towards a month ago, towards the Rolling Stones, towards me and you. Swimming alone, and I will keep burning trash until the master comes around. I would pound my masterpiece down flat between my hands if it meant I could only roll again. You gotta let me roll down like Hinckley's son. I was born to dance with a candy gun towards the president's ass, towards me and you. Baselines of the future, my good sense doesn't win me any wars. And crazy only let my brown hair all over the goddamn floor. Lean over on me, baby, and look over a little more, and look over there.
Questo era Cameron Winter con la sua The Rolling Stones, contenuta nel suo album di debutto da solista uscito nel 2024, che si intitola Heavy Metal. Un suono chiaramente newyorkese, no? Si possono sentire diverse influenze. Prima di questo disco solista, Cameron Winter aveva fatto parte di un gruppo art pop, alt country, e poi evidentemente ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. Bene, prima di parlarvi come al solito del primo libro di cui vi leggerò qualcosa oggi, vorrei introdurre la musica che ascolteremo oggi, che l'ho scelta proprio per fare da contrasto alla lettura, i concerti per violino di Ludwig van Beethoven, e andiamo subito ad ascoltarcene un po'.
Thank you.
Ed ecco il nostro Beethoven, concerto per violino, qui nell'interpretazione della Filarmonica di Berlino, diretta da Herbert von Karajan, e il violino solista di Anne-Sophie Mutter. E allora vediamo un po' qual è il primo libro di cui vi volevo parlare oggi. È tutt'oggi un grande capolavoro, un fulminante romanzo d'esordio. È stato accolto dalla stampa specializzata come davvero una boccata d'aria negli anni 80, negli anni 80 americani. Stiamo parlando di J. McInerney e il suo Le mille luci di New York, da cui è stato poi tratto anche un film di grande successo con la direzione di James Bridges e con un protagonista indimenticabile, Michael J. Fox. Il protagonista di Le mille luci di New York è il redattore 25enne di una prestigiosa rivista di Manhattan, un aspirante scrittore nella New York degli anni Ottanta, travolto dall'effimera vita notturna tra feste, moda, nights, coca e alcol. Una spirale apparentemente senza soluzioni, un vuoto senza fine, dal quale il giovane Koch troverà modo di uscire solo riscoprendo in sé valori profondi e quotidiani. Un bestseller difficilmente etichettabile, il felice esordio narrativo di uno scrittore definito enorme dalla critica. Allora, io ce l'ho in questa vecchissima edizione Bompiani, tradotto da, non lo scrivevano neanche allora, sì che c'è, eccolo qua, tradotto da Marisa Caramella. Prima edizione maggio 1988, caspita, prezzo 3.000 lire, molto bene. Maggio 1988, compivo 14 anni, molto bene. E mi fa piacere, a parte per il valore intrinseco di questo romanzo, parlarvene oggi, anche perché questo romanzo sarà l'oggetto del prossimo appuntamento dei miei percorsi americani. 24 e 25 marzo, in realtà i posti per il 24 marzo sono già esauriti, ne restano una manciata. Per il 25 marzo ci incontriamo alle 7:30, via Brioschi 68 da Altro, come sempre. Le modalità di prenotazione le trovate sui miei canali social, su Facebook e su Instagram. Va bene, allora, cullati da Beethoven, come vi dicevo, mi sembrava un buon contrasto alle pagine che leggeremo. Pagine che si aprono con una citazione da Fiesta di Hemingway. «Come hai fatto ad andare in rovina?» chiese Bill. «In due modi», rispose Mike. «Gradatamente prima e poi di colpo». C'è una caratteristica particolare di questo romanzo, è che è scritto in seconda persona. Leggendo qualche articolo tempo fa, il suo editore, la casa editrice, gli aveva chiesto di fare una delle due scelte classiche, la prima o la terza persona, cioè in prima persona o la terza persona. Lui ha tenuto duro e questa scelta della seconda persona funziona, tiene, regge fino alla fine e dà un tono caratteristico a questo romanzo. Va bene, andiamo a cominciare. Primo capitolo, sono le 6 del mattino. Hai idea di dove sei? Tu non sei esattamente il tipo di persona che ci si aspetterebbe di vedere in un posto come questo, a quest'ora del mattino. E invece eccoti qua. E non puoi certo dire che il terreno ti sia del tutto sconosciuto, anche se i particolari sono confusi. Sei in un nightclub e stai parlando con una ragazza rapata a zero. Il locale è lo Heartbreak. Tutto diventerebbe più chiaro se potessi fare un salto in bagno a sniffare una bella riga di tiramisù boliviano. Una vocina dentro di te insiste che questa epidemica mancanza di chiarezza è già il risultato di un eccesso di biancolina. La notte ormai ha girato quell'impercettibile chiavetta con cui si passa dalle 2 alle 6 del mattino. Tu sai benissimo che il momento è arrivato e passato, ma non sei ancora disposto ad ammettere di aver superato il limite oltre il quale tutto è effetto collaterale gratuito e paralisi di terminazioni nervose. A un certo punto avresti potuto decidere di fermarti, ma sei andato oltre su una coda di cometa di polvere bianca e adesso stai cercando disperatamente di cavalcarla. In questo momento il tuo cervello è uno schieramento di soldatini boliviani. Sono stanchi e infangati per la lunga marcia attraverso la notte. Hanno i buchi nelle scarpe, hanno fame. Hanno bisogno di sostentamento, di un po' di tiramisù nazionale. La scena ha un sapore vagamente tribale. Gioielli penduli, pitture facciali, copricapi e pettinature cerimoniali. Hai l'impressione che ci sia anche un tema latino, qualcosa di più che non i piragna che ti guizzano nelle vene e il ronzio lontano delle marimbas nel cervello. Sei appoggiato a un pilastro che potrebbe essere o non essere portante rispetto all'edificio, ma che è essenziale al mantenimento della posizione eretta che preferiresti non abbandonare. La ragazza calva sta dicendo che questo posto non era male prima che si riempisse di coglioni. Tu non vuoi parlare con questa ragazza calva e nemmeno ascoltarla, che è quello che stai facendo, ma in questo istante hai l'impressione che non ti convenga mettere alla prova le capacità di eloquio e di locomozione che ti sono rimaste. Come ci sei arrivato in questo posto? È stato il tuo amico, Ted Allagash, a pilotarti qua dentro e poi è sparito. Tad è proprio il tipo di persona che ci si aspetterebbe di trovare in un posto come questo a quest'ora del mattino. È la parte migliore o peggiore di te stesso, non riesci bene a decidere quale. All'inizio della serata non c'erano dubbi, Tad era la parte migliore di te stesso. Avete cominciato su nell'Upper East Side con champagne e prospettive illimitate, in stretta osservanza alla regola Allagash del moto perpetuo, un bicchiere a ogni fermata. La missione di Tad nella vita è di divertirsi più di chiunque altro a New York City. E questo prevede un sacco di spostamenti, dato che esiste sempre la possibilità che il posto in cui non ti trovi sia molto più movimentato di quello in cui ti trovi. Sei affascinato dal suo totale rifiuto di stabilire qualunque meta più ambiziosa che non la pura ricerca del piacere. Vorresti essere come lui. Pensi anche che Tad voli piuttosto basso e sia un attimo pericoloso. I suoi amici sono gente ricca e viziata, come quel cugino di Memphis che ti ha presentato all'inizio della serata e che si è rifiutato di farsi trascinare oltre la 14ª strada perché, ha detto, non aveva il visto per i bassi fondi. Questo cugino aveva una ragazza con un paio di zigomi da svenimento e tu hai capito subito che era il massimo quando si è fermamente rifiutata di prendere atto della tua presenza. Era in possesso di segreti riguardanti isole, cavalli, sfumature di pronuncia francese, dei quali non saresti mai venuto a conoscenza. Nel corso della notte sei passato dalla puzza sotto il naso alla melma. La ragazza con la testa rapata a zero ha una cicatrice tatuata sullo scalpo. Sembra una lunga ferita suturata. Le dici che è molto realistica. Lei lo prende per un complimento e ti ringrazia. Tu invece volevi dire realistica nel senso di tutto fuorché romantica. Mi piacerebbe farmene tatuare una sul cuore, dici. Se vuoi posso darti l'indirizzo del tizio che me l'ha fatta, si fa pagare pochissimo. Tu non le dici che a questo punto nulla può più sorprenderti. La sua voce, per esempio, che è come l'inno del New Jersey suonato con un rasoio elettrico. La ragazza calva è emblematica del problema. Il problema è che, chissà perché, tu pensi sempre che incontrerai il tipo di ragazza che non è il tipo di ragazza che ci si aspetterebbe di vedere in un posto come questo a quest'ora del mattino. Quando la incontrerai, le dirai che quello che vuoi veramente dalla vita è una casetta con giardino in campagna. New York, i locali notturni, le donne rapate a zero. Sei stufo di tutto questo. La tua presenza qui fa semplicemente parte di un esperimento. Stai esagerando i tuoi limiti per ricordarti di quello che non sei. Tu ti vedi come il tipo di uomo che si alza presto la domenica mattina per andare fuori a prendere il Times e i croissant. Che poi, sfogliando l'inserto Arte e Divertimenti, decide di andare a vedere una mostra, costumi della corte degli Asburgo al Metropolitan, per dirne una, o lacche giapponesi del periodo Muromaki alla Asia Society. Il tipo di uomo che telefona alla donna che ha incontrato a una festa di editoria il venerdì sera, una festa alla quale è riuscito a non ridursi a un ammasso rigurgitante alcol, per vedere se la mostra interessa anche lei e se magari ha voglia di andare fuori a pranzo, dopo. Il tipo di uomo che non la chiamerebbe mai prima delle 11 questa donna, perché magari non è mattiniera come lui, e forse ha fatto tardi la sera prima, al night, e che magari proporrebbe un paio di partite a tennis prima della mostra. Si chiede se la ragazza sappia giocare, ma ne è praticamente sicuro. Quando incontrerai la ragazza che non ci si aspetterebbe di vedere, eccetera, le dirai che per una volta hai deciso di lasciarti andare, di esplorare il Lower East Side della tua anima così, per sfizio, saltellando agilmente tra i mucchi di spazzatura al gaio ritmo di marimbas che hai nella testa. Beh, no, non gaio, fa troppo gay, ma lei capirà esattamente cosa avevi in mente. D'altra parte, praticamente ogni ragazza, purché dotata di normale capigliatura, ti sarebbe d'aiuto nel tenere a bada lo strisciante senso di morte che ti affligge in questo momento. Ti ricordi del tiramisù boliviano e ti rendi conto che ne hai assolutamente bisogno. Niente da fare, José. Prima devi seminare la ragazza calva. Nel bagno gli scompartimenti non hanno la porta, il che rende un po' difficile comportarsi con discrezione. Ma è subito chiaro che non sei tu l'unico ad aver pensato di rifugiarsi là dentro per fare il piano. Dagli scompartimenti provengono inequivocabili rumori di sniffate. Le finestre sono oscurate, un particolare che ti riempie di gratitudine. Un, due, un, due. I soldatini si sono rimessi in piedi. Stanno marciando in formazione. Alcuni stanno ballando e tu non puoi fare a meno di seguire il loro esempio. Proprio fuori dalla porta la vedi. Alta, bruna, sola, seminascosta da un pilastro sul bordo della pista da ballo. Ti avvicini con una manovra laterale, dimenandoti come un concentrato di negro nello slalom del ritmo sincopato di una conga. Lei trasale quando le tocchi sulla spalla. Balliamo? Ti guarda come se avessi suggerito una seduta sadomaso. Non parlo inglese, dice, quando ripeti la domanda. Francais? Scuote la testa. Perché ti guarda in quel modo come se avessi le orbite piene di tarantole? Sei boliviana per caso? O peruviana? Ora lei si sta guardando intorno in cerca di aiuto. Tutto a un tratto ricordi il recente incontro con la guardia del corpo di una giovane ereditiera alla densetteria o al Red Parrot e indietreggi di colpo, mani in alto. I soldatini boliviani sono ancora in piedi, ma hanno smesso di cantare la loro marcetta. Ti rendi conto di essere a un punto cruciale, la depressione incombe. Quello di cui hai bisogno è un bel discorsetto di incoraggiamento. Il tuo mentore in questi casi è Ted Allagash, che però è sparito. Cerca di immaginare cosa ti direbbe se ci fosse. Animo, torna in pista, il bello deve ancora venire, qualcosa del genere. All'improvviso ti rendi conto che deve essersi defilato in compagnia di qualche miss sotto il vestito niente. Saranno finiti nel suo appartamento della Quinta Avenue a tirare roba di gran classe. La prendono a cucchiaiate da enormi vasi Ming e se la sniffano di dosso, nudi come vermi. Ted Allagash è un essere odioso. Vai a casa, il peggio deve ancora venire. Resta qui, buttati a pesce. Stasera sei una repubblica di voci. Purtroppo la repubblica è l'Italia. Tutte quelle voci agitano le braccia e si insultano. C'è un messaggio ex cattedra direttamente dal Vaticano. Pentiti, il corpo è il tempio del Signore e tu l'hai profanato. Dopotutto è domenica mattina e finché ti rimarrà una cellula cerebrale intatta, nella tua testa risuonerà una voce patriarcale, echeggiante dalle volte marmoree della tua infanzia religiosa, a ricordarti che questo è il giorno del Signore. quello di cui hai bisogno per zittirla e un altro bicchiere di qualunque alcolico a prezzo esorbitante servano in questo locale. Ma un'accurata perquisizione delle tasche porta alla luce un unico biglietto da un dollaro, più monetine varie. Ne hai pagati 20 di dollari per accedere a questo posto. Ti senti invadere dal panico. Sul bordo della pista da ballo c'è una ragazza che ha l'aria di essere la tua ultima occasione di salvezza su questa terra. Sai di sicuro che se affronterai tutto solo il mattino, senza nemmeno gli occhiali da sole, che hai trascurato di portarti dietro, perché dopo tutto chi le mette in programma queste sceneggiate? La dura luce del giorno ti tramuterà in carne e ossa. La mortalità ti trafiggerà, passando per la retina. Ma eccola lì, coi suoi pantaloni spaccachiappe, coda di cavallo dudua retro tirata sulla spalla. Praticamente il meglio che tu possa sperare di raccattare in un posto come questo a quest'ora del mattino. L'equivalente sessuale del fast food. Quando le chiedi di ballare, scrolla le spalle e fa di sì con la testa. Ti piace il modo in cui si muove. Ti piacciono le lissi lubrificate dei suoi fianchi e delle sue spalle. Al secondo ballo dice di essere stanca. È sul punto di filarsela quando le chiedi se ha bisogno di un piccolo tiramisù. «Hai la roba?» dice lei. «Stevie Wonder è cieco?» dici tu. Ti prende subito per un braccio e ti pilota nella toilette delle signore. Un paio di righe e comincia a trovarti affascinante. Anche tu ti senti affascinante. Un altro paio di righe. Questa donna è un aspirapolvere. «Adoro le droghe», dice, mentre marciate verso il bar. «Allora abbiamo qualcosa in comune», dici tu. «Hai mai notato che tutte le parole piacevoli cominciano per D?» O per L? Ci pensi su, non sai bene dove vuole arrivare. I soldatini boliviani cantano la loro marcetta, ma non riesci a capire le parole. Dai, pensaci, droghe, delizie, decadenza, depravazione, dici tu, ormai sintonizzato sulla lunghezza d'onda giusta. Dexedrina, dilettevole, disordinato, debilitato, delinquente, delirio. E per L, dice lei, lussuoso e lussurioso, languido, librium, libidinoso. Cosa vuol dire? Arrapato. Oh, fa lei, inarcando le sopracciglia e lanciando una lunga occhiata nel vuoto sopra la tua spalla. I suoi occhi hanno un luccichio che ti ricorda con precisione il chiudersi dello sportello smerigliato di una doccia. È chiaro che il gioco è finito, anche se non riesci a capire bene dove hai sbagliato. Probabilmente la ragazza trova insultanti le parole che cominciano per A. Una purista. Sta scrutando la pista da ballo in cerca di un uomo con un vocabolario compatibile. Tu non hai finito con le parole che le piacciono. Detumescenza, per esempio. Distrutto e depresso. Lacerato e lunatico. Non che tu abbia paura di perdere questa ragazza che crede che decadenza e dexedrina siano il tesoro della lingua di Re Giacomo e di Re Lear. Ma il contatto della carne e il suono di un'altra voce umana, sai che là fuori, nella luce arcigna dell'alba, ti aspetta il tuo purgatorio personale, un disperato dormiveglia che è come un incendio nel grasso che ti frigge nel cervello. La ragazza agita la mano e sparisce nella folla dei ballerini. L'altra ragazza, quella che non ci si aspetterebbe mai di trovare, eccetera, eccetera, non è in vista. Nemmeno Tadallagash è in vista. I soldatini boliviani si stanno ammutinando. Non riesci a far tacere le loro voci infide. È peggio di quanto ti aspettassi uscir fuori nella luce del giorno. Il bagliore è come il rimprovero di una madre. Il marciapiede manda un crudele scintillio. La visibilità è illimitata. I depositi del centro hanno un'aria serena e riposante nella luce obliqua. Passa un taxi e tu ti sbracci per fermarlo, poi ti rendi conto di non avere i soldi. Il taxi si ferma. Ti avvicini e ti affacci al finestrino. Credo che andrò a piedi, tutto considerato. Coglione! Si lascia indietro pezzi di copertone. Ti incammini verso nord, con una mano sugli occhi. I camion rombano su per Hudson Street. Portano i rifornimenti alla città addormentata. Giri verso est. Nella settima Avenue, una vecchia con un alveare di bigodini sulla testa porta a spasso un pastore tedesco. Il cane grufola tra le crepe dell'asfalto, ma quando ti avvicini si irrigidisce in una posa di spaventosa vigilanza. La donna ti guarda come se fossi una creatura appena strisciata fuori dall'oceano, lasciandosi dietro una scia di bava e di melma. Un ringhio impaziente, incerto, esce dalla gola del cane. «Buono, Pookie», dice la donna. Il cane fa per muoversi, ma lei lo trattiene. Decidi di girare al largo. In Bleecker Street senti il profumo della panetteria italiana. Ti fermi all'angolo di Bleecker e Cornelia e guardi su, alle finestre del quarto piano di un palazzo. Dietro quelle finestre c'è l'appartamento che hai diviso con Amanda appena arrivato a New York. Era piccolo e buio, ma a voi piaceva il soffitto mal rappezzato, la vasca da bagno coi piedini ad artiglio, le finestre piene di spifferi. Eravate appena agli inizi. Avevate i soldi per l'affitto. Avevate il vostro ristorante preferito in McDougall, dove le cameriere vi conoscevano per nome. Il vino ve lo portavate da casa. Tutte le mattine vi svegliavate al profumo della panetteria al piano terra. Tu uscivi a comprare il giornale e magari un paio di croissant mentre Amanda faceva il caffè. Questo succedeva 2 anni fa, prima che vi sposaste. Lungo la West Side Highway una puttana solitaria traballa sui tacchi e si tira su la sottana come se nessuno le avesse detto che stamattina i pendolari non si riverseranno in città da New Jersey attraversando il tunnel. Da vicino ti accorgi che è un travestito. Passi sotto la struttura arrugginita della vecchia sopraelevata e ti incammini lungo il molo. La luce dell'est sfiora la vasta superficie dell'Hudson. Guardi bene dove metti i piedi quando ti avvicini all'estremità del molo in rovina. Non sei sicuro del tuo equilibrio e ci sono buchi attraverso i quali si intravede l'acqua nera, fetida. Ti siedi a guardare il fiume. In fondo, la statua della libertà scintilla nella foschia. Sull'altra riva, un'enorme insegna della Colgate ti dà il benvenuto alla New Jersey, lo stato giardino. Osservi il solenne avanzare di una chiatta della nettezza urbana, avvolta da una nuvola di gabbiane stridenti, diretta in alto mare. Eccoti qua di nuovo. Incasinato di brutto e senza un posto dove andare. Thank you. questi erano i Blondie con Call Me, a giocare col fuoco all'inizio di questa seconda parte. Non potevo che mettere un brano come questo dopo avervi letto qualcosa da Le mille luci di New York di Jay McInerney, ambientato nella New York degli anni Ottanta, in cui appunto gruppi come i Blondie la facevano da padrone. Pubblicato da Bompiani, Le mille luci di Jay McInerney, nella traduzione di Marisa Caramella, e sempre accompagnati dal concerto per violino di Beethoven nella esecuzione della Filarmonica di Berlino, passiamo a qualcosa di completamente diverso. E insomma, qualcosa di completamente diverso, dicevo, direi proprio di diametralmente opposto dalle notti di alcol e cocaina di Couch, il protagonista di Le mille luci di Jay McInerney, a un intellettuale che ha trascorso la gran parte della propria vita in un ufficio governativo alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici d'Egitto, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quindi non proprio una botta di entusiasmo. Sto parlando di un poeta greco che ci ha lasciato un corpus di 155 poesie, equamente divise tra le rappresentazioni di figure storiche dell'antichità classica e brevi componimenti amorosi, di un amore chiaramente carnale, di un amore anche esotico, come era Alessandria d'Egitto all'epoca, di un amore ancora molto attuale. Sto parlando di Konstantinos Kafavis. Io ho questa bella edizione di Giulio Einaudi Editore a cura di Nelo Risi e Margherita Dalmati e vorrei leggervi qualcosa innanzitutto dalla breve prefazione di Nelo Risi. A definire in una sola frase lo stile di Kafavis non si rischia di togliergli nulla, enunciando che esso esprime l'essenziale. Essenzialità dell'atto descritto poeticamente, essenzialità di un conflitto del personaggio evocato drammaticamente. Già nella scelta del componimento breve, pochi versi per solito dentro un contesto lapidario che libera misteriosamente il detto e il non detto, il poeta agisce con la sensibilità e l'inquietudine dell'artista noi contemporaneo. L'essenza dell'arte di Kafavis, il segreto della sua sottile e durevole risonanza, vanno ricercati nell'ambiente e nell'epoca in cui l'opera è nata. Ambiente e epoca assai particolari, anche per un poeta europeo sviluppatosi in pieno decadentismo e coetaneo di D'Annunzio, appena maggiore di un Gide che non ha mai amato. Kafavis è cittadino greco, ma scrive da un osservatorio periferico, come Alessandria, un ghetto immenso e brulicante, odoroso di spezie, ricco e miserabile, molto corrotto. Un porto che si affaccia sullo stesso mare di Creta e di Smirne, di Salonicco e di Patrasso. Alessandria, nel primo terzo di questo secolo, non è certo una capitale dello spirito, e Atene è lontana come Roma o Parigi. Ma se guardiamo nel tempo, l'Alessandria di Kafavis è molto vicina a Bisanzio, ha una grecità sentita esoticamente, a cavallo tra le religioni antiche e la fede cristiana, tra un'etica stoica e una filosofia della vita che sono il frutto di una sensibilità modernissima. Le cose migliori Kafavis le ha scritte da uomo maturo, anzi da vecchio, quando il senso estetico è ancora vivo, ma non è più sopraffatto dai sensi. Le poesie che costituiscono l'intera opera di Cavafis sono state composte quasi esclusivamente tra i 40 e i 70 anni. E molte, una trentina, portano il segno di un'immaginazione sensuale che palpita sotto la fragile scorza di un'esistenza ben regolata in apparenza, tra illusioni e disillusioni, nel gioco ambiguo della vita che fugge verso il nulla. E sono le poesie d'amore, che sono quelle che ho scelto di leggervi oggi. Per trovare una parentela all'angoscia così sottile e al lucido mistero di questo raro cittadino d'Alessandria, chiude Nelorisi nella sua prefazione, bisogna arrivare a un altro microcosmo locale, alla Praga di Kafka e al realismo tragico di un'altra vittima dell'impiego e della burocrazia. In questo libricino di Einaudi compaiono anche un paio di paginette che si intitolano Appunti vari. Io vi leggo prima un appunto biografico che dice: Costantinos Cavafis nacque ad Alessandria d'Egitto il 29 aprile del 1863 e vi morì il 29 aprile del 1933. L'identità delle date sembra voler contenere simbolicamente la perfezione formale della sua opera. Ma la vita fu grigia e monotona, priva di spunti biografici. Cavafis passò la primissima infanzia in Inghilterra. All'età di 7 anni perdette il padre. A 9 anni fece ritorno nella sua Alessandria e qui apprese per la prima volta il greco, lingua materna. Soggiornò per un po' anche a Parigi e tra i 18 e i 20 anni a Costantinopoli. Dall'età di 20 anni non si mosse più da Alessandria, tranne per qualche visita in Grecia. Ebbe impiego presso un ufficio governativo alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici d'Egitto. E poi c'è anche un appunto biografico che compare tra virgolette. Io sono di origine costantinopolitana, ma nato in Alessandria d'Egitto, in una casa della via Sheriff. Me ne andai di là che ero ancora bambino e molta parte della mia infanzia la passai in Inghilterra. Più avanti, negli anni, visitai ancora quel paese, ma per poco. Soggiornai anche in Francia. Adolescente passai più di 2 anni a Costantinopoli. In Grecia è da anni che non vado più. Il mio ultimo impiego è stato presso un ufficio dipendente dal Ministero egiziano dei Lavori Pubblici. Parlo l'inglese, il francese e un poco l'italiano. E allora comincerei a leggervi la lettura di queste poesie che ho selezionato, che sono incluse in quella trentina di componimenti di ispirazione carnale, sensuale, di cui ci diceva Nelorisi nella sua introduzione. E partirei proprio da Per quanto stai in te, che probabilmente è una poesia che conoscono anche coloro che non sono molto esperti della poesia di Costantinos Cavafis. Per quanto stai in te. E se non puoi la vita che desideri, cerca almeno questo per quanto stai in te. Non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole e in un viavai frenetico. Non sciuparla portandola in giro in balia del quotidiano gioco balordo degli incontri e degli inviti, fino a farne una stucchevole estranea. La città. Hai detto: per altre terre andrò per altro mare. Altra città, più amabile di questa, dove ogni mio sforzo è votato al fallimento, dove il mio cuore, come un morto, sta sepolto. Ci sarà pure. Fino a quando patirò questa mia inerzia? Dei lunghi anni, se mi guardo intorno, della mia vita consumata qui, non vedo che nere macerie e solitudine e rovina. Non troverai altro luogo, non troverai altro mare. La città ti verrà dietro. Andrai vagando per le stesse strade. Invecchierai nello stesso quartiere. Imbiancherai in queste stesse case. Sempre farai capo a questa città. Altrove non sperare. Non c'è nave, non c'è strada per te. Perché sciupando la tua vita in questo angolo discreto, tu l'hai sciupata su tutta la terra. I desideri. Come splendidi corpi di defunti sempreverdi, pianti e sepolti dentro un mausoleo, la testa fra le rose, coi gelsomini ai piedi, tali a noi sembrano i desideri che passarono senza avverarsi mai. E non uno che trovasse la sua notte di voluttà o un suo mattino lieto. Questa si intitola Quando si risvegliano. Cerca di fermarle, poeta, anche se poche di cose come queste si possono fermare. Le tue visioni erotiche. Disponile semi nascoste nel fraseggio. Vedi di trattenerle tu, poeta, quando nella mente si risvegliano la notte o nel fulgore del meriggio. Giura. Ogni tanto giura di cominciare una vita migliore. Ma come viene la notte con i suoi consigli, con i suoi mezzucci e con le sue malie? Ma come viene d'impeto la notte? Allora al corpo che esige e reclama, a quella stessa fatale gioia, egli, smarrito, fa ritorno. Molto raramente. È vecchio, curvo e sfinito, roso dagli anni e dagli abusi. Passi lenti in bocca al vicolo. Eppure, appena a casa, dove cela il suo stato e i molti anni, ecco gli viene fatto di pensare al ruolo che svolge tra i giovani. Perché vi sono dei giovani, adesso, che recitano i suoi versi. In occhi vividi passano le sue visioni. Hanno una mente salubre e sensuale, carni armoniose e sode, che vibrano alla sua idea del bello. Adesso vi leggo questa che è una delle mie preferite, si intitola Mare al mattino. Che io mi fermi qui. Per un'occhiata alla natura anch'io. Di un cielo sgombro e del mare al mattino il blu brillante con la gialla riva. Tutto bello e tutto in piena luce. Che io mi fermi qui e mi illuda di aver visto, certo che ho visto, in quell'attimo di sosta. Non vittima anche qui dei miei abbagli, dei miei ricordi, dei miei fantasmi di lussuria. Monotonia. Il monotono giorno da un monotono identico giorno è seguito. Cose identiche si faranno e rifaranno nuovamente. Momenti identici incombono e dileguano. Il mese passa, che porta un altro mese. Le cose che succedono le possiamo indovinare senza sforzo. Sono le cose di ieri, fastidiose. Finisce che il domani non sembra più un domani. E chiuderei con questa che adeguatamente si intitola È la fine. In preda ai timori, in preda ai sospetti, con la mente agitata, con gli occhi impauriti, noi ci smarriamo febbrilmente in progetti per levarci di torno il pericolo che sembra duramente ci minacci. Eppure sbagliamo, che non da quello dobbiamo guardarci. I segni, da noi male intesi, male interpretati, erano falsi. Un'altra catastrofe, nemmeno adombrata, improvvisa, violenta, ci sta sopra. E disarmati, troppo tardi ormai, a furia ci trascina. allora, queste erano alcune poesie che ho scelto per voi, tratte da questa bella raccolta nella Bianca di Einaudi, Constantino Scavafis, 75 poesie delle 154 totali che ha composto. Prima vi ho detto 155, ma in realtà sono una in meno, 154. Questa bella raccolta cura di Nelo Risi e Margherita Dalmati. E come ci diceva Nelo Risi nella sua prefazione, è tutt'oggi evidente la modernità. La modernità della riflessione poetica di Constantinos Cavafis. Spero che abbia fatto vibrare qualcosa dentro di voi, come ha fatto con me. In fondo l'essenza dell'essere umano è sempre quella, insomma. Sono diverse le sfide e le difficoltà con le quali ci dobbiamo confrontare, ma il desiderio, le brame, le necessità, i bisogni, le intenzioni di noi esseri umani sono più o meno quelle fin dalla notte dei tempi. Ci siamo fatti accompagnare dal concerto per violino di Ludovico van Beethoven nell'esecuzione della Filarmonica di Berlino, diretta da von Karajan, a cui ho voluto dare ampio spazio oggi, perché insomma mi sembra chiaro che abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di senso, abbiamo bisogno di passare del tempo senza fretta, dedicandolo alle cose importanti. E così come sono importanti le cose con cui vorrei concludere questa puntata odierna, vi saluto con un brano dei Radiohead, tratto da un disco che quest'anno compie 30 anni. Sto parlando di The Bends, pubblicato appunto nel 1995, sembra davvero una vita fa, annunciato dal singolo High and Dry. Non so se vi ricordate il video, c'erano loro sotto l'acqua in maniera un po' didascalica. Questo ragazzino biondino smunto con questo giubbetto di pelle nera che gli cascava dalle spalle, accompagnato dalla band con due chitarristi, uno più alto dell'altro. Don't Leave Me High, Don't Leave Me Dry, tra gli altri brani notevoli di questo disco notevole, va menzionata Fake Plastic Trees. Ma io oggi vi faccio sentire Nice Dream, un bel sogno. È un disco che già annuncia quelle che saranno le vette che raggiungeranno in seguito i Radiohead. Allora, con questo pezzone vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutti.